Dal salotto di Radio Italia 1, Quinta Dimensione. Incontri fantastici a cura di Giuditta Tembeck.
Buonasera ai nostri amici, buonasera al nostro ospite che è qui a sinistra, accanto a me, sinistra puramente geografica, come diceva Mariannini tanti anni fa, quando mi sedevo alla sua sinistra. Questa è la voce che io mi ritrovo questa sera. Ma ieri ho parlato praticamente per 3 ore di fila e si vede che invecchiando la voce, la gola è diventata fragile, insieme a tante altre cose che sono diventate fragili. Vieni qui vicino, l'ospite che abbiamo questa sera è l'avvocato Volpini, un uomo di grande cultura, di grande fascino.
E di tanti anni
e di amicizia. Noi ci conosciamo da quanti anni, Mino? Probabilmente più di 25. Più di 25 anni che ci conosciamo, che siamo amici, che abbiamo una stima e un rispetto reciproco.
Dal 75.
Sì, nel 2000 faremo 25 anni. Allora, io le vedo sempre con piacere l'avvocato Volpini perché è un uomo di cultura. Un uomo di cultura e uno di quei pochi intellettuali turbolenti che, nonostante il passare degli anni, rimane sempre brillante.
Anziché pacificarsi diventa un bellicista, sì, in parte è vero. Devo dire che per esempio lo spettacolo di tante cose in giro che prima non mi disturbavano, adesso mi disturbano, per cui le mie reazioni si stanno facendo sempre naturalmente più belliciste, cioè sopporto un po' meno il mondo di una volta, sapere che in una parte del mondo scoppia la guerra in 5 minuti non è una cosa che mi faccia piacere, magari allora non ci pensavo, oggi mi dà fastidio e mi indigna molto più di quanto non mi indignasse quando avevo 30 anni o 40.
Forse perché hai molto più tempo libero adesso.
Forse perché ho più tempo libero adesso e forse perché adesso ho smesso di dovermi difendere dalla qualifica di avvocato. Perché dicevamo prima con te venendo qua che l'opinione in generale dell'avvocato in Italia è pessima. La letteratura che si crea attorno alla parola dell'avvocato è la letteratura di Manzoni, della Secca Garbugli, del vecchio Mascalzone, che azzecca Garbugli, si fa dare in cambio dei capponi, racconta delle storielle, delle barzellette, non fa mai una causa, tira avanti a campare
e tira fuori delinquenti della galera,
arrotonda ecco le entrate da parte dei suoi clienti e non risolve mai un problema. Viceversa, la grande tradizione per esempio culturale anglosassone tira fuori il grande avvocato Perry Mason, il quale invece combatte per far vincere la giustizia. Ora, io devo dire che ho passato la metà della mia vita, quando mi sentivo presentarmi, mi presentavano qui c'è l'avvocato Volpini, a dire perché avete qualcosa da dirmi, a guardarmi intorno in attesa che qualcuno mi facesse lo sgambetto, mi tirasse una granata, oppure mi dicesse guarda quel mascalzone, quello strombolo, eccetera. Per cui adesso ormai ho superato la cosa, nel senso che non me ne riguardo più.
Ma no, Mino, io non lo so, forse io sono cresciuta.
La condizione sociale e letteraria, così come la filosofia e il mondo in cui vivo, me l'hanno attribuita.
Ma forse noi siamo cresciuti veramente con tutti i telefilm di Perry Mason, parlo quelli della mia età, tra i 40 e i 50, e forse qualche anno più dei 50, e vediamo l'avvocato come il gentiluomo. Poi accanto a Perry Mason c'era quel bellissimo aiutante che risolvevano i guai.
Siete in pochi. La maggior parte ci vede in maniera pessima. Il nostro modello letterario non è Perry Mason, il nostro modello letterario è Azzecca Garbugli. E vorrei chiudere la parentesi perché qui ne avremo da parlare per tutta la serata.
No, non mi interessa questo discorso. Fortunatamente quei pochi avvocati con cui io sono entrata in collisione.
No,
probabilmente ho incontrato delle persone di cultura, delle persone con cui poter discutere e non ho avuto un riscontro traumatico. Invece il legame con te è proprio da tanti anni, è proprio quello con l'uomo di cultura, con il grande studioso di simbolismo medievale, di storia medievale, anzi a volte sono costretta a scrollarti perché questa tua profonda conoscenza della storia medievale è talmente profonda che vai a scavare in un angolino tirandomi fuori delle cose pazzesche a cui mai e poi mai avrei pensato. Ad esempio ultimamente c'è questa tua cosa dei beati, della rosa dei beati di Dante, con cui mi stai stressando.
Il 27° canto del Paradiso, in cui si parla della rosa dei beati, e ho scoperto che della rosa dei beati parla anche San Bernardo, che l'autore, se lo vogliamo così, l'autore anche dal punto di vista, diciamo così, artistico, di Staffarda. Bene, c'è una bellissima, un timpano che rappresenta due rose. Una rosa con 5 petali e una rosa con 6 petali. Questo parallelo si ricollega con quello che dice Dante, anzi che dice San Bernardo stesso nel 33° canto del Paradiso, quando parla della rosa come del simbolo dei beati. Se non che questa rosa non è il simbolo dei beati, la rosa è il simbolo di Cristo, e lo si vede benissimo a Staffarda, dove nel timpano, con le due forme della rosa a 6 petali e della rosa a 5 petali, si allude a due specifici, diversi significati numerologici, perché il numero è importante nel Medioevo. 5 è il numero umano, i sensi, le estremità che si mettono nel dorso, le braccia, le gambe, la testa. 6 invece è il numero delle opere della creazione, 6 è il numero delle opere di misericordia, 6 è il numero delle opere dopodiché il creatore si riposò. Quindi 6 è un numero, come dire, divino. Allora il 5 e il 6 stanno a indicare contemporaneamente l'umano e il divino. Ma cosa vuol dire mai questo umano e il divino riuniti da un ocellum, un, come si chiama, l'ombelico, che oggi tanto di moda viene esposto dalle nostre fanciulle, questo ocellum, se non nel senso dell'unità, ma l'unità di che cosa? L'unità del Cristo. Quindi quando Dante fa parlare San Bernardo nei confronti della Madonna, dice: nel ventre tuo si accese l'amore, per lo cui ventre nel fiore vedono tutti, compreso Nicolò, i formidabili interpreti di Dante Alighieri, vedono la grande masnada dei beati. Bene, devo dissuaderli in realtà dalla interpretazione simbolica del 5, del 6 e della rosa. Si devono intendere niente altro che il miracolo del Cristo, cioè di questa persona che è insieme umana e divina, che è effettivamente il grande miracolo del cristianesimo. A prescindere dal fatto che si voglia pensare a Dante come a un personaggio del tutto, del tutto ortodosso o parzialmente eterodosso, in realtà in questo, nel discorso della duplice natura, non ci sono discussioni. Quindi Beatrice affida Dante alla persona che meglio non poteva trovare, cioè colui che continuerà a essergli maestro di simbologia medievale. Questo è Bernardo di Clairvaux.
A Bernardo.
Il fondatore della Basilica di Staffarda. Ecco perché il discorso si collega a Staffarda, ecco perché io dico che bisognerà che nei prossimi anni, quando faremo questa grossa organizzazione, noi portiamo anche la gente a vedere le cose belle.
Anche era proprio di questo che io volevo parlarvi con calma. Tutte le volte che lui mi spiega la storia di questa rosa dei santi, ogni volta mi si ingarbuglia il cervello e ogni volta ne capisco sempre di meno. Mi è piaciuto questa volta il chiarimento tra il 5 e il 6, questa volta l'ho capito bene.
5 è il numero umano, 6 è il numero divino. La coesistenza sta a indicare la coesistenza della natura umana e divina. L'ocellum è io sono il Signore Dio tuo unico, quindi però con doppia natura, umana e divina. Ecco, il timpano di Saffarda allude a questo, non cercate altro, non c'è altro da cercare. La base di Saffarda, che si chiama Monsignor Signorile, stia pacifico e tranquillo, la smetta di farmi passare per un ateo, in realtà io sono molto più credente di lui.
Grazie a Dio sono ateo.
E se vuole ne parliamo con piacere più a fondo. Con Don Peano, il precedente Monsignore, abate di Staffarda, un po' rozzo per dire la verità, ma almeno aveva il dono
Monsignore di campagna,
certamente.
Ma non era questo il discorso che volevo fare, non era il discorso della polemica con i vari monsignori, perché altrimenti sarebbe veramente lungo, dovremmo tornare indietro a millenni di inquisizioni, di torture, di stragi, di barbarie, non è questo. La nuova avventura in cui mi stai tentando di coinvolgere è questa appunto di cui mi stai parlando. Stiamo, avvocato Volpini sta mettendo insieme, coinvolgendomi, e io continuo a tirarmi indietro, ma no, sono troppo vecchia e stanca per essere coinvolta in cose nuove. Sta mettendo in piedi una associazione, un consorzio di associazioni, proprio per...
Un consorzio lo chiamiamolo, c'è un gruppo di associazioni formate da persone ONG, rigorosamente ONG. Spiega alla gente cosa vuol dire.
Significa
organizzazioni non governative,
vabbè, ma tanto a noi che siamo persone semplici, il fatto ONG, a me sta parola ONG non piace, mi ricorda Viet Cong.
Uno pensa subito ai Viet Cong, sì.
Ma certo che siamo al di fuori da ogni organizzazione. Da quando in qua le organizzazioni governative si mettono a fare cose culturali come le cose che hai in mente tu?
Ma per esempio le associazioni di volontariato, quelle orribili associazioni di volontariato che ci sono in giro, spesso fanno della cultura che sarebbe meglio prendere, incartare, mettere in certi posti e nascondere.
Ma come sei cattivo stasera? Ma che ti è successo?
I rifiuti, sai, più ci differenziamo e più ci facciamo la differenza e più ci differenziamo, ecco, sono cose che io metterei in, e ce ne sono di parecchie di queste associazioni. Io ricordo di aver avuto a che fare con una famosa monaca che veramente conosce meglio
la monaca di Monza,
no, magari fosse stata che conosce meglio le buone ricette della tavola che non i precetti della cucina, la quale mi ha quasi così scomunicato dicendo: ma lei ma come si occupa di queste cose? Ma perché quando andate fate di queste cose? Dico: no, ciao suora.
Di queste cose cosa, scusa?
Di queste cose tipo Dante Alighieri, queste cose. Ma come, ci vi occupate di queste cose? No, ci occupiamo veramente di creme e cremini come fa lei. Lei scrive dei libri dove si occupa esclusivamente di creme e cremini. Non so se il Vaticano, chi ha fatto sta idea, che a Torino non c'è famiglia che non abbia comprato il ricettario di questa santa
suora.
La quale sarà chiamata appunto la santa della cucina. E beata lei, invece di dover aspettare di morire per essere compensata, viene compensata subito durante la sua vita ancora adesso. E si è meravigliata che facessimo della cultura, perché noi non possiamo fare cultura, noi possiamo fare soltanto cucina al massimo, è quel discorso di questa santa donna. Quindi non vorrei che anche tu la pensassi.
No, non la penso così. Il discorso che sta tentando di portare avanti è questo: cercare di coinvolgere le persone, coinvolgere il pubblico, il quale pubblico è affamato di cultura tutto sommato, e questa cultura gli viene data soltanto in dosi preconfezionate, cioè gli si fanno vedere sempre le stesse cose proposte sempre proposte sempre nello stesso modo, dimenticando invece che nel territorio tutto attorno a noi ci sono opere d'arte magari meno conosciute, opere d'arte trascurate, ma che hanno un'importanza molto grande. E quindi questa organizzazione non governativa, naturalmente, diciamo non governativa, suona meglio, dai.
Poi
senza voce non riesco neanche a dire ONG, non mi viene la G con la raucedine. Stiamo cercando, l'avvocato Volpini soprattutto, di costituire questo insieme di associazioni per la rivalutazione del nostro patrimonio culturale, ma di quello che abbiamo proprio sulla porta di casa e che non conosciamo affatto. Io so che da un po' di anni tu ti stai battendo perché venga rivalutata, rivalorizzata la casa delle lapidi in Valle di Susa. in Alta Valle di Susa.
E allora, mi è capitato di incontrare un tale, il quale appena ha sentito che era un avvocato ha pensato subito che ci fosse una losca manovra e mi ha maltrattato letteralmente, un imbecille dell'Alta Valle, perché gli imbecilli sono anche in Alta Valle.
Ma gli imbecilli sono ovunque, ma come sei cattivo, ma smettila!
Con uno speculatore edilizio, ha creduto che io facessi questa storia per ragioni di speculazione e non so se se ne sia convinto ancora. Mi ha lasciato come dire, sì, ho capito bene il suo gioco, avvocato. Peccato che io il mio gioco non l'avessi capito, perché il mio gioco era quello di far conoscere la Casa delle Lapidi, che lui non conosce.
Ma non la conosce nessuno, sta Casa delle Lapidi. Diciamo questo, Nino. Diciamo che la maggior parte delle persone pensa che quando qualcuno si muove per fare qualcosa è perché qualchedun altro lo stia foraggiando con delle donazioni di denaro. Non sanno che ci sono pochi individui dal cuore puro che vengono chiamati stolti oggi.
Ci sembrano Jung.
Jung
di pensiero.
Che sono quelli che si muovono senza bisogno che ci sia una spinta o un ritorno economico, ma semplicemente perché è il momento di fare qualcosa sul territorio. Allora, di questa Casa delle Lapidi effettivamente non ne sa niente, quasi nessuno. So che tu hai scritto delle cose. Pensa, Mino, è talmente sconosciuta che la tipografia che ha stampato il libro e che ha visto queste fotografie di lapidi, adesso vi parleremo di cosa si tratta, non ha capito di che lapidi si trattava.
Pensavo che parlassi di un cimitero.
Hanno pensato che fossero lapidi cimiteriali e per cui è venuta fuori la vaga idea che questo libro portasse sfortuna.
Rivelatorio anche. Un libro iellatorio.
Sì, perché il libro delle lapidi, per carità, è una cosa cimiteriale. Vedi, pur avendolo sotto mano, lo stavano stampando, sarebbe bastato leggere 4, 5, 10 righe.
Che i tipografi non sono passati mai alla storia per essere dei gran letterati. Se fosse bastato stampare i libri per diventare degli intellettuali, sarebbe stato troppo facile. In realtà stampare i libri è una cosa e leggerli e capirli è un'altra.
Ma generalmente c'è l'editore. Generalmente c'è l'editore che si occupa di tutto quanto riguarda.
E già devi usare una parola diversa, non è?
C'è l'editore che è una cosa e lo stampatore che è tutta un'altra. Del resto, se lo stampatore potesse leggersi tutto quello che scrive, diventerebbe un intellettuale e lascerebbe la stamperia a un altro e si occuperebbe di altre cose, si occuperebbe di cultura. Vedi che ogni tanto è necessario che ognuno continui a fare il suo ruolo. Comunque, questa vaga paura che serpeggiava attorno a questa parola, Casa delle Lapidi, e invece a conoscerne meglio la storia c'è un discorso molto affascinante sotto cui fanno capolino dei personaggi misteriosi che tutti amiamo e che sono i Catari, i Templari. Raccontaci questa storia, raccontaci da dove arriva questa Casa delle Lapidi e come c'entrano i Templari, così ci togliamo l'idea della lapide cimiteriale.
Arriva dalla Francia meridionale, dalla Provence esattamente, arriva dalla persecuzione che fu scatenata contro i Catari, che allora si chiamavano in realtà Albigesi, e fu chiamata la crociata contro gli Albigesi.
Aspetta, dobbiamo andare ancora più indietro.
1220.
Dobbiamo tornare, ecco, torniamo al momento in cui nascono i Catari. Chi sono i Catari intanto? Parla al grande pubblico, come se parlassi ai tuoi allievi.
Da una immigrazione dal mondo bizantino attraverso le grandi scoperte durante il periodo delle crociate, si crea un flusso di persone che vengono verso Occidente. Queste persone portano con sé i resti di quello che era stata considerata una grande eresia già del mondo cristiano, ancora del mondo cristiano, ma si presume preesistesse. Si dice che alcuni dei lavori trovati a Qumran in realtà fossero di ispirazione catara.
Un momento, cerchiamo di capire cosa sono. Sì, i rotoli di Qumran sono i manoscritti del malmorto.
I manoscritti del malmorto in realtà rappresentano un'eresia di tipo dualistico, male e bene, eccetera, che è preesistente addirittura alla nascita del mondo cristiano. Questa stessa eresia fu poi portata all'interno del mondo cristiano, scomparve, o perlomeno sembrava che fosse.
No, scusa un attimo, facciamo il punto. I rotoli di Qumran sono di molto precedenti,
certo,
al cristianesimo,
certo.
Perché facevano parte del patrimonio
pre-cristiano.
No, aspetta, poi mi spieghi cosa significa questa eresia. I rotoli di Qumran facevano parte del patrimonio dei monaci esseni. che erano già di molto molto precedenti al Cristo. Si parla addirittura che il Cristo facesse, che Gesù facesse parte della scuola degli Esseni, che erano i maestri con l'abito bianco, perché questo discorso dei maestri con l'abito bianco lo troveremo strada facendo. No, perché tu dai talmente per scontato le cose che conosci che vai avanti lasciandoci indietro i vari scalini. Allora parliamo
dell'undicesimo, dodicesimo secolo, al seguito delle crociate, questa corrente, diciamo così, dualistica, questa vecchia eresia cristiana.
Cosa intendi per eresia?
Eresia si intende un modo di pensare che non si confà e non si allinea con quello ufficiale della Chiesa. Per esempio, un mondo come quello dei Cateri, che crede che la realtà sia stata concepita da due divinità diverse, un demonio e un dio, è indubbiamente una concezione non cristiana, perché nella concezione cristiana il Dio è uno solo.
No, aspetta, mi sta andando in tilt l'impianto. Dunque, stiamo parlando dei manoscritti di Qumran, stiamo parlando degli Esseni dalla veste bianca, che esistevano almeno 600 anni, documentati, almeno 600 anni prima di Cristo, probabilmente anche molto prima. Quindi è chiaro che non potevano essere allineati al discorso cristiano, perché il Cristo è venuto dopo.
Certo. Poi si fanno vivi ancora nell'ambito del cristianesimo, poi scompare con Mani, si chiamava Manichea la setta sotto il cristianesimo, poi dopo Mani scompare la setta dei Manichei e ricompare nell'undicesimo secolo dopo con le migrazioni bizantine, e si infiltra in Europa dalla Bulgaria, quindi un ceppo di questo gruppo si era mantenuto intatto nella Bulgaria odierna.
Allora fammi capire, stiamo parlando sempre della stessa cosa, perché io sto dalla parte del pubblico che deve ricucire insieme vari pezzi. Dopo la morte di Gesù, questa setta per un certo periodo, questo gruppo, questa scuola di pensiero scompare per circa 1000 anni, nascosta naturalmente, perché contemporaneamente al cristianesimo,
le condizioni per un nuovo sviluppo.
Aspetta, contemporaneamente al cristianesimo partono le persecuzioni,
certo.
Per cui venivano perseguitati i cristiani e veniva perseguitata questa setta, naturalmente, vabbè, perseguitata, si è nascosta, per cui non ha subito persecuzioni. Quindi è scomparsa e poi ci ritorna attraverso la Bulgaria.
Ricompare e riferisce in Provenza.
Mi parlavi della Bulgaria?
Dalla Bulgaria è il punto di partenza. E dalla Bulgaria fiorisce, arriva anche in Italia, nell'Italia settentrionale, arriva anche a Firenze, e poi si ferma in particolare nella zona della Languedoc, proprio la Languedoc è completamente, come dire, irenizzata, conquistata da questo gruppo di nuovi eretici, e fondano una nuova chiesa con i loro sacerdoti, che si chiamano i catari. Ecco finalmente questa parola.
Lo spiega il significato della parola cataro?
I catari sono i perfetti. I perfetti sono gli unici che hanno l'obbligo, un po' come dovrebbe essere in teoria nel cristianesimo, obbligo della castità, della povertà, del lavoro, eccetera. Cioè, insomma, sono quelli che devono rappresentare il meglio. Ma non tutti gli altri devono essere così, gli altri, e poi la castità soprattutto, gli altri invece possono avere dei figli, eccetera. Quindi la famosa eresia catara, considerata come un'eresia di gente musona che non sapeva ridere e scherzare, eccetera, non è affatto così. In realtà erano i catari i musoni, che avevano rappresentato sì e no l'1% della popolazione, gli altri 99% era gente che viveva bene. E viveva benissimo e si divertiva. Erano quelli che hanno dato luogo alla grande tradizione trobadorica. La grande poesia trobadorica francese, quella che si chiama del trobar cluse ricco e chiuso, la tradizione della grande poesia provenzale, e nasce proprio da questo culto della scoperta della gioia, della frenesia, del piacere. E in un certo senso i catari sono gente che pensano alla morte, ma finché sono vivi cercano di vivere bene. Ecco.
Scusa, io ho perso il filo. Stavamo parlando di un gruppo monastico.
Monastico. Una parte si trasforma in gruppo monastico, che c'era sempre stato, e crea delle case. Una di queste case è quella di Busson, quella che io ritengo essere una casa catara. Che funzione avevano? Servivano per ritrovarsi di tanto in tanto, rifocillare la fede, guarire da qualche malattia, fare, che so io, tesoro di un po' di manodopera, di un po' di materia prima, perché era gente che non chiedeva l'elemosina, attenzione, e in questo si distinguevano moltissimo dai francescani, attenzione che San Francesco li conosce benissimo.
Sì, perché c'è molto da fare.
Li conosce benissimo, solo che loro non accettano il principio della povertà in assoluto, sono dei gran lavoratori. Anche in questo si vede la loro differenza dal cristianesimo. Loro sono dei commercianti e quando vanno nelle case catare, aspetta, vanno anche per rifornirsi di materia prima che poi loro trasformano, lavorano e con i cui proventi riescono a vivere. Da che cosa deriva questa intuizione mia della casa catara? Deriva soprattutto dall'avere individuato due frasi che sono tipicamente catare.
No, aspetta un attimo, aspetta, prima di arrivare alle frasi dobbiamo portare gli ascoltatori a capire chi sono i catari, in che modo vivono e in che modo si sono infiltrati. Allora, io ho fatto un attimo di confusione. Aspetta, stiamo parlando. Aspetta un momento, aspetta che ti faccio una domanda precisa. Aspetta, se parliamo in due non si capisce niente. Eravamo rimasti che un gruppo monastico.
Una parte monastica.
Allora, quindi una parte è monastica, ma l'altra parte no. Quindi fra i catari troviamo anche dei civili normali.
Certo.
Ecco, è questo allora che non ho capito.
I catari sono l'uno su 200, su 300. Quindi ci sono 280 persone che se la spassano, che hanno dei figli, che vivono bene, che mangiano bene, che non praticano affatto la castità, che mangiano come Dio comanda, che bevono meglio di come mangiano, e 2% invece, un 2 su 300, su 400, che sono i catari.
Che sono i monaci.
Hanno una specie di, chiamiamoli monaci, in realtà non sono dei monaci, vanno in giro a 2x2, e questa storia del 2x2 la trasferiranno ai valdesi. Anche i valdesi andranno in giro sempre in coppia e questa tradizione la riceveranno dai catari, che a un certo punto i catari, quando vengono dispersi dalle persecuzioni dell'Inquisizione, si vanno a rifugiare tra i valdesi e c'è un momento in cui non si capisce bene quali siano i catari e quali siano i valdesi.
Ma anche i templari ad esempio andavano sempre insieme, perché i templari andavano in due su un cavallo,
uccisi, massacrati. Ci fu una crociata ad Albi, in un giorno hanno ammazzato 50.000 persone, 50.000 come te, come me, che mangiano, che bevono, che ridono
alla ricerca di quei magari 50.
Infatti quando i crociati di Simone di Montefort chiesero: ma come facciamo a distinguerli, i catari, da quelli che non sono catari? Loro rispondono: ci penserà il Dio, ci ammazzerà.
Voi ammazzateli tutti e poi Dio si prenderà i suoi, penserà lui a riconoscerli. Ma chi ha detto una frase così, se mai è stata detta per davvero?
Simone de Montfort, un signore che era il capo della crociata, un gentiluomo di origine anglo-francese, come allora usava molto.
Ma chi sponsorizzava? Chi sponsorizzava queste crociate?
Sponsorizzavano la Chiesa. Perché a un certo punto i catari stavano togliendo un grandissimo potere a tutta la gerarchia ecclesiastica del sud della Francia e si trovarono d'accordo col re della Francia, che in questo modo riuscì a conquistare i riottosi paesi del sud che non volevano accettare la supremazia della monarchia francese. La monarchia francese divenne monarchia anche provenzale grazie al massacro dei catari, perché riuscì in questo modo a mettere le mani e i piedi su territori che altrimenti sui quali non sarebbe mai riuscito a mettere. La grande Francia moderna nasce sul massacro dei catari. Pensa che la lingua catara cessa di essere lingua, non può essere più celebrata, non può essere usata, viene chiamata lingua eretica. 1245, papa, che è Innocenzo IV Fischi, amico di quel Enrico di Susa di Torino, di Susa, dichiara la lingua provenzale lingua eretica e ne impedisce l'uso. Cessa la letteratura trovadorica. La letteratura trovadorica, e questo la gente forse non lo sa, quelli che vanno in giro a fare gli occitani, questi stupidotti che cantano e danzano senza sapere cosa cantano e cosa danzano, cantano in realtà una tragedia, la tragedia di un popolo la cui lingua fu dichiarata vietata soltanto per motivi religiosi, e oserei dire per un sospetto, perché non era affatto vero che tutti gli occitani fossero catari. Era vero che una buona parte degli occitani erano catari. Quindi questa condanna così tremenda di eliminare dalla lingua francese.
Si chiama pulizia etnica oggi?
Oggi si chiama pulizia etnica. La fecero nel 1245 e poi la rifecero i Valois nel 1534, riconfermando il divieto di usare, ricordandosi del vecchio divieto papalino, e riconfermando il divieto di usare la lingua catara come quella. La lingua, cioè occitana, come lingua ufficiale, insomma, di tutti i giorni. L'università francese non conoscerà mai la lingua Doyle, vincerà la lingua Doc e buonanotte. Anzi, la lingua Doyle, pardon, vincerà la lingua Doyle e la lingua Doc, che sarebbe l'occitana, scompare. Nessuno sa che scompare per un decreto del Papa, di questo tremendo Fieschi genovese, amico di un uomo della Val di Susa, di un grandissimo cardinale della Val di Susa, detto Enrico di Susa, detto l'Ostiense, nemico giurato di Dante, tanto per cambiare.
Beh, Dante si è fatto nemici generazioni e generazioni di studenti, eh? Io penso che da quando è stata pubblicata la commedia tutti quelli che sono stati costretti a studiarla hanno cominciato a odiare Dante, che se tornasse oggi sarebbe oggetto di nuova pulizia etnica, vista in un altro modo.